Don Filadelfo non riuscì a riaddormentarsi. Egli rimuginò a lungo su quanto era accaduto. Il vescovo era venuto da più di un mese in visita pastorale. Subito aveva emanato la bolla con cui imponeva una forte pena pecuniaria nei confronti di quelli che avevano convissuto o convivevano in stato di peccato, in quanto non sposati. Sembrava che avesse invocato l'applicazione di un editto del Concilio di Trento che vietava ogni rapporto al di fuori del matrimonio. Poiché nessuno aveva mai saputo alcunché di tale legge, tutti si erano convinti che fosse solo un espediente per fare soldi. Come potevano essere considerati in stato di peccato egli stesso e la principessa, come chiamava Rosalia sua convivente, per avere convissuto per decenni? Egli non l'aveva proprio potuta sposare, Rosalia, prima perché aveva già marito e poi, quando era rimasta vedova, per la netta opposizione dei suoi. Avevano cercato di coartare la sua volontà per costringerlo a rompere questo legame ritenuto non consono alla sua dignità. Ma non si era mai arreso. Era stato criticato da tutti sin dall'inizio, quando, ancora imberbe, aveva cominciato la sua relazione con questa donna, che godeva di una pessima fama. Infatti, nonostante fosse sposata con il principe di Rocca Lumera, di molti anni più anziano di lei, aveva avuto prima e dopo il matrimonio innumerevoli relazioni adulterine. Il loro rapporto era iniziato all'improvviso, quasi per gioco. Ambedue erano stati travolti da una incredibile e travolgente passione. Ricordò il loro primo incontro. Era l'inizio di un'estate di tanti anni addietro. Egli si stava recando in campagna come suo solito. Nonostante fosse ancora prima mattina, il caldo era già intenso. Procedendo per un viottolo secondario, aveva sentito delle grida provenienti da un casolare poco distante. Rallentato il passo della cavalla, aveva notato una donna discinta che usciva dall'abituro inseguita da un uomo seminudo. Costei era riuscita a montare su un bellissimo cavallo nero dirigendosi verso di lui. Egli era stato preso da un nodo alla gola. La donna gli era apparsa subito bellissima. Aveva appreso così che era la principessa di Rocca Lumera e che quell'uomo era uno sciocco impotente che non aveva saputo darle quanto il suo dovere gli avrebbe imposto. La principessa allora, senza remora alcuna, tastandogli i muscoli, gli aveva detto che certamente egli avrebbe saputo fare meglio il suo dovere di maschio. Don Filadelfo, sconvolto più che meravigliato, era sceso da cavallo e l'aveva guidata in un anfratto antistante, dove fece subito il suo dovere. Nei giorni successivi, gli incontri scontri tra i due si erano susseguiti con una frequenza e un ritmo incessanti, con evidente reciproca soddisfazione. Quando il loro rapporto si fu consolidato, la donna si era trasferita nella masseria dove egli risiedeva abitualmente. Il principe non aveva più alcun interesse né a tenersi quella moglie e nemmeno a vendicarsi. Nei primi tempi egli era stato tacitamente approvato e invidiato da tutti. La sua relazione veniva considerata una bellissima avventura giovanile. Si riteneva, infatti, che quel legame sarebbe presto cessato. Avrebbe trovato una moglie illibata, di sani principi morali e religiosi, di buona famiglia e con una cospicua dote, come era nelle tradizioni del suo ceto. Ma con il passare degli anni erano cominciati per lui i veri problemi. Aveva ignorato e rifiutato tutti i possibili partiti che gli erano stati prospettati in matrimonio, mentre Rosalia non lo aveva più lasciato per approdare in altri lidi. Si era stancata della sua vita tempestosa e aveva deciso di porvi rimedio accasandosi. Una sua sorella, dopo la morte del principe, aveva insistito perché quello stato di peccato venisse sanato con un matrimonio. Egli aveva ancora rifiutato. Ciò avrebbe significato rompere definitivamente i rapporti con il padre e con la famiglia. Con una donna come quella si poteva anche convivere per qualche tempo, ma mai a lungo e definitivamente. A maggior ragione non la si poteva proprio sposare. Ora, con la venuta del vescovo Innocenzo, tutti i guai, che con il tempo sembravano attenuati, erano tornati di colpo a galla. Dopo una notte insonne, egli si era alzato forse più stanco di quando si era messo a letto. Uscì di casa. Nella frescura della mattina si sentì come rinfrancato e più ottimista. Il suo problema personale però rimaneva. Vero che sino a qualche giorno sembrava che nessuno avesse segnalato al vescovo la sua condizione di convivente, ma avrebbe, in ogni ipotesi, pagato e tutto si sarebbe chiuso lì. Però il problema in sé gli dava un gran fastidio, non per il denaro, certo, ma perché lo sentiva come un sopruso.
Come prima cosa, pensò di parlarne con il barone Petroso, notoriamente vicino al vescovo, tanto che questi era ospitato nel suo palazzo. Ma né lui né i suoi erano stati mai amici del barone. Anzi, avevano parteggiato per il gruppo concorrente, quello dei Leto, dei La Monica e dei Grimaldi.
Egli allora andò a trovare Don Francesco La Monica, uno dei giurati della città. Dopo i convenevoli, pose il problema e chiese consiglio. Come si sarebbe dovuto comportare nel caso fosse stato ingiunto a lui o ad altra persona a lui vicina di pagare la pena pecuniaria? Don Francesco convenne sull'ingiustizia del provvedimento, anche se pareva ci fossero nuove disposizioni ecclesiastiche in proposito. Gli suggerì di essere prudente e approvò il consiglio dato a Mariano di allontanarsi.